Va ora in onda Il suono dei secoli, 13ª puntata. Il 600, un secolo tutt'altro che sbagliato. I luoghi del culto, a cura di Antonella Dovidio. Il progetto Il suono dei secoli è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Rete Toscana Classica. Eccoci nuovamente per una puntata del Suono dei Secoli, la terza dedicata al 600, ai luoghi della musica nel 600, e siamo anche per questa puntata in compagnia con Antonella Dovidio. Ci occuperemo oggi, dopo la camera e il teatro che abbiamo visto nelle precedenti puntate, della chiesa, quindi come cambia la musica liturgica e più in generale la musica di argomento sacro nel corso del 600, avendo alle spalle un'eredità particolarmente ingombrante che è ovviamente l'eredità della polifonia sacra cinquecentesca e in particolare di Giovanni Pierluigi da Palestrina.
Sì, buonasera a tutti e grazie Marco per questa introduzione. Sì, il 600 è un secolo ricchissimo anche dal punto di vista della musica sacra, includendo in questo termine sia la musica liturgica vera e propria sia quella di carattere devozionale. Come giustamente dicevi tu, è un secolo che vede da un lato, diciamo così, la canonizzazione di un modello, che è il modello di Palestrina, come hai detto, e quindi dello stile anche alla Palestrina. Ricordiamo che Palestrina muore alla fine del Cinquecento, ma il suo mito di fatto viene creato nel Seicento. E dall'altra parte invece c'è tutta quella ricchezza del linguaggio strumentale del Seicento, a partire dallo stile concertato, che contamina e contagia anche la musica sacra. Quindi possiamo dire quasi che c'è un processo proprio di laicizzazione della musica sacra, di teatralizzazione, cioè tutta quella esigenza di espressione degli affetti che era proprio appunto più del teatro e della camera e della musica da camera, come abbiamo già detto, comincia a dilagare anche nel campo della musica sacra. E diciamo che l'apertura del secolo nel 1610 vede proprio un'opera, una raccolta sacra che è proprio un po' l'emblema di questo nuovo stile, che è appunto il cosiddetto Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi.
Possiamo a questo proposito fare subito un primo ascolto, che è l'inizio del Vespro, dove si intona brevemente il versetto Deus in Auditorium di canto gregoriano, e poi attacca un esempio che tu facevi di canto in stile concertato. Richiamiamo per gli ascoltatori la particolarità che la parte strumentale è sostanzialmente la toccata che 3 anni prima aveva aperto l'opera Orfeo. John Eliot Gardiner esegue il Domine ad Adiuvandum dal Vespro della Beata Vergine di Monteverdi.
Thank you.
era il Domine ad Adiuvandum, con il quale si apre nel 1610 il Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi. Ecco, siccome è proprio l'atto di nascita in un certo senso di questo nuovo modo di concepire la musica sacra, vediamo adesso con Antonella Dovidio questo Vespro un po' più da vicino.
Sì, è una raccolta innanzitutto molto composita che Monteverdi decide di dedicare al Papa Paolo V, probabilmente, questo non lo sappiamo per certo, ma probabilmente Monteverdi stava cercando anche un altro incarico, però insomma quello che interessa ora sottolineare è proprio la eterogeneità della raccolta, perché appunto comunemente è nota come Vespro della Beata Vergine, ma in realtà se leggiamo il frontespizio, che in latino è molto lungo e che adesso vi risparmio, però insomma questa è una raccolta che comprende una messa a sei voci, la messa nello tempore, contiene ovviamente salmi, contiene mottetti e contiene ovviamente il Vespro, tutto dedicato al culto di Maria. Ci sono due Magnificat e poi c'è la famosissima sonata sopra Santa Maria, cioè una sonata tutta strumentale, quindi vedete che c'è musica sacra, mottetti, musica strumentale, quindi un insieme molto eterogeneo che appunto testimonia, come diceva prima Marco Mangani, proprio questa penetrazione, diciamo così, di questa mescolanza di generi e di stili anche all'interno della musica sacra. Tra l'altro questa prassi poi di mettere insieme voci e strumenti, Monteverdi li chiama concerti sacri, proprio è ancora un'eredità di quello stile veneziano cinquecentesco che naturalmente Monteverdi conosceva benissimo. Forse possiamo anche introdurre il prossimo ascolto, che è appunto un mottetto che si intitola Duo Serafim e che vede in campo all'inizio due tenori, poi si aggiunge un terzo tenore, che è un mottetto molto melismatico, ecco, anche nello stile di canto, uno stile di canto che diciamo così è molto più vicino a certe arie d'opera che forse alla musica sacra.
Bene, allora lo ascoltiamo in una esecuzione diretta da René Jacobs.
Thank you.
E questo era il duo Serafim dal Vespro della Beata Vergine di Claudio Monteverdi. Se è vero che c'è un'osmosi del profano nello spirituale, nel senso che l'estetica degli affetti entra prepotentemente anche nella musica di argomento o di funzione sacra, è altrettanto vero che sulla spinta anche così dell'ideologia della Controriforma, questa è un'epoca in cui si tende molto a prendere musica nata per una destinazione profana e trasformarla, cambiando il testo, in musica religiosa, il che in realtà poi dimostra che appunto ormai i due ambiti sono diventati molto, molto affini e collaterali. Ecco, chiedo ad Antonella Dovidio di fare una riflessione che di fatto introduce anche il prossimo ascolto, sempre
sì,
monteverdiano.
Sì, siamo ancora sotto, diciamo così, il nome di Monteverdi, che è un nome che appunto, come forse gli ascoltatori avranno notato seguendo le altre precedenti puntate, abbiamo richiamato anche per teatro, perché appunto è stato il fondatore dell'opera così modernamente intesa. Diciamo appunto di questa osmosi fra appunto il teatro e la musica sacra, e come giustamente diceva Marco Mangani, per noi abituati a pensare per repertori può sembrare un po' strana questa cosa. In realtà appunto è l'espressione degli affetti che domina l'intera estetica del Seicento e che quindi ritroviamo un po' in tutti i settori. Quello a cui si riferiva Marco Mangani era proprio quello che si chiama un travestimento spirituale, cioè un brano che era stato concepito per tutt'altro contesto, che viene rivestito, riletto, rimodulato in senso sacro, diciamo. E stiamo parlando, insomma, possiamo adesso dirlo chiaramente, del cosiddetto Pianto della Madonna, un brano che chiude un'altra raccolta importantissima di Monteverdi nell'ambito della musica sacra, cioè La Selva Morale e Spirituale. Anche qui già il nome, il titolo Selva va subito a sottolineare questo aspetto di eterogeneità dei brani. È una raccolta che, al contrario del Vespro, che siamo nel 1610, qui siamo nella parte finale della biografia di Monteverdi, tra il 1640 e il 1641, e questa raccolta rappresenta forse un po' la summa più complessa di tutta l'esperienza di Monteverdi, di compositore di musica sacra, e soprattutto anche di Monteverdi maestro di cappella presso la Basilica di San Marco. Lo ricordo che dal 1613 Monteverdi viene nominato maestro di cappella in San Marco, e quindi ovviamente compone tutta una serie di composizioni che servivano anche per il servizio sacro. La Selva Morale e Spirituale, anche qui appunto, prevede una serie di composizioni, una messa a quattro voci e altri brani di contenuto sacro, talvolta anche non liturgico. Il Pianto della Madonna non è altro che il brano che chiude la selva e che è il travestimento di un famosissimo altro brano di Monteverdi, che è Il Lamento di Arianna, che qui viene naturalmente rovesciato nel Pianto della Madonna. Madonna, e quindi quel lamento che era di Arianna diventa qui il lamento della Vergine Maria.
E Lasciatemi Morire diventa Iam Moriar Mi Fili in latino, ed è appunto il brano che ascoltiamo adesso. Elena Cavini lo esegue accompagnata dall'ensemble La Veneziana.
Thank you.
ci lasciamo alle spalle questa gigantesca figura di Claudio Monteverdi con l'ascolto che abbiamo appena fatto della parte iniziale del lungo Planctus Mariae, pianto della Madonna della Selva Morale Spirituale, per vedere come questa nuova osmosi fra l'estetica seicentesca degli affetti e la sfera del sacro si manifesta in altri luoghi, perché finora abbiamo visto la Mantova e la Venezia di Monteverdi, ma in realtà tutta la penisola è percorsa da questa nuova inclinazione. Qual è il prossimo centro che incontriamo in questo tuo percorso, Antonella Dovidio?
Sì, allora il prossimo centro è sicuramente Bologna, e quando diciamo Bologna in ambito sacro parliamo soprattutto di quel repertorio importantissimo che nel corso del Seicento viene soprattutto composto per il servizio liturgico della principale basilica della città, cioè la Basilica di San Petronio. Qui a San Petronio operano i più grandi musicisti dell'epoca, tra cui anche quello di cui ascolteremo tra poco un brano, cioè Maurizio Cazzati. Maurizio Cazzati è stato un compositore, diciamo così, molto importante del Seicento, non solo in ambito sacro. Qua mi piace ricordare almeno il suo contributo alla musica strumentale, alle raccolte di sonate che ha scritto, ma è stato un compositore fondamentale per San Petronio, perché quando diventa maestro di cappella Cazzati rivoluziona un po', anche in maniera polemica con altri compositori attivi a Bologna, per esempio Perti, rivoluziona un po' anche proprio la composizione della stessa cappella musicale di San Petronio. E nella cospicua produzione di Cazzati, di alcune musiche sacre scritte proprio per la Basilica, ci sono anche dei mottetti appunto a voce sola che testimoniano un po' questo stile che appunto da Venezia penetra, come diceva prima Marco Mangani, un po' in tutta Italia, proprio anche in quei luoghi liturgici così importanti appunto come la Basilica di San Petronio. E quindi ho scelto per questo ascolto uno dei mottetti di una raccolta che appunto comprende mottetti a voce sola, e voglio ricordare che Cazzati scrive ben 8 raccolte di mottetti, quindi insomma una produzione abbastanza cospicua. E il mottetto che ascolteremo adesso si intitola Stille sparse per me, che appunto è un mottetto dove vedremo che anche la voce sola è appunto una voce abbastanza melismatica, con un'espressività molto forte che ancora una volta deriva da uno stile espressivo di carattere teatrale.
E ascoltiamo allora il mottetto di Cazzati, Stille sparse per me, nell'esecuzione di Mauro Borgioni e dell'ensemble 600 Stravagante.
Grimando adoro in tu.
Era la parte iniziale del mottetto Stille sparse per me di Cazzati, nell'esecuzione di Mauro Borgioni e dell'ensemble 600 Stravagante, ascolto che ci ha portato all'interno della Basilica di San Petronio a Bologna, altro luogo fondamentale dove sono risuonate musiche sacre destinate all'ufficio liturgico, come in questo caso, che però sia dal punto di vista della vocalità, sia dal punto di vista della lingua, sia dal punto di vista del lo stile concertato, ci testimoniano di una assunzione da parte della sfera del sacro di tutte le istanze espressive che il Seicento conosce anche nelle dimensioni che abbiamo già incontrato nelle trasmissioni precedenti della camera e del teatro. Ecco, si potrebbe essere tentati dal pensare che un luogo di resistenza di queste nuove inclinazioni potesse essere Roma. E questo in realtà è uno dei tanti luoghi comuni che girano nella storiografia musicale, perché, come adesso Antonella Dovidio ci illustrerà, così non è assolutamente.
Decisamente Roma è appunto il centro, per ovvie ragioni, più importante della cristianità, e dal punto di vista musicale invece è proprio quella città in cui si verificano diverse tendenze, appunto, tra lo stile la palestrina, lo stile osservato, eccetera eccetera, e queste nuove tendenze di cui stiamo dicendo. A Roma il principale organista del Seicento, la personalità più importante, non a caso appunto organista della principale basilica, cioè della Basilica di San Pietro, è un personaggio, un compositore della grandezza di Girolamo Frescobaldi. Girolamo Frescobaldi, lo abbiamo già rammentato nelle puntate precedenti, è stato forse il primo compositore che si è imposto, diciamo così, all'attenzione già dei suoi contemporanei come un compositore la cui fortuna deriva soprattutto dalla produzione strumentale, in un'epoca in cui era la produzione vocale particolarmente sacra, la polifonia vocale, che dava lustro ai compositori. Ma Frescobaldi appunto è stato il principale organista in San Pietro, e quindi ovviamente componeva anche musiche per il servizio sacro. Da questo punto di vista, dal punto di vista della produzione liturgica, diciamo che la raccolta dei fiori musicali che vengono stampati nel 1635 è una raccolta essenziale da questo punto di vista, perché un po' come, volendo fare un paragone azzardato, un po' come le raccolte di Monteverdi, anche questa è una raccolta molto composita che contiene brani liturgici, tra cui appunto tre messe, ma anche altri brani concepiti per organo che servono al servizio liturgico, ma che si arricchiscono per esempio di due capricci, diciamo così, di carattere profano, la cui presenza nei fiori musicali tra l'altro è anche abbastanza problematica. Poi abbiamo toccate, ricercare, canzoni, quindi c'è un po' la summa di tutto il pensiero organistico di Frescobaldi in questa raccolta. E non a caso i fiori musicali sono stati appunto forse la raccolta organistica per eccellenza del Seicento, perché hanno rappresentato, sia proprio dal punto di vista della struttura ma anche dal punto di vista del linguaggio organistico, dello stile organistico da chiesa, un modello per tante generazioni future. E non a caso anche per Johann Sebastian Bach, che certo, sappiamo che aveva ricopiato di proprio pugno gran parte dei fiori musicali proprio di Frescobaldi. Quindi è una raccolta che da questo punto di vista ha segnato proprio almeno tutta la prima metà.
Lo spartiacque storico, indiscutibilmente. Sì. E scopriamo fra l'altro in questo modo che in realtà la presenza di musica puramente strumentale è in quest'epoca, secondo una pratica che già ai primi del secolo si chiamava dell'alternatim, una presenza importante anche in ambito liturgico. Spesso i versetti dei salmi non venivano più cantati ma intonati all'organo, e da lì la pratica improvvisativa degli organisti ha prodotto queste novità. E anche qui vediamo subito quell'eterogeneità di cui Antonella parlava prima, perché il brano che ascoltiamo adesso è una canzone, e quindi già questo canzone strumentale, e questo diciamolo. è già un primo elemento che peraltro è una terminologia che risale ai Gabrieli perlomeno, ma soprattutto è interessante notare che un genere spiccatamente profano come la canzone viene qui pensato espressamente, proprio nel titolo del brano, come canzon dopo l'epistola dalla messa per la domenica, cioè dopo la lettura della lettera, che è uno dei momenti di lettura dal Nuovo Testamento della celebrazione della messa, si eseguiva questa breve, intensa canzone organistica che adesso ascoltiamo, eseguita da Roberto Loreggian. Era la canzone dopo l'epistola dalla messa per la domenica, un brano della variopinta raccolta dei fiori musicali di Frescobaldi, come abbiamo detto una raccolta che ha costituito un vero e proprio spartiacque storico e che in un certo senso inaugura il nuovo modo di concepire la musica strumentale come fatto, diciamo, artistico in sé.
Sì, tra l'altro,
che caratterizza il Seicento, certo.
Frescobaldi già nei suoi libri, i due primi libri di toccate, in una prefazione che viene spesso citata perché è quasi un po' un manifesto di una sorta di seconda pratica in ambito strumentale, cioè quando dice che questa musica, ovviamente riferendosi alle toccate, deve essere suonata con affetti cantabili, cioè sottolineando questo elemento dell'espressività e dell'espressione degli affetti anche in una musica priva di testo, quindi in una musica squisitamente strumentale.
Certo.
Questo lo ritroviamo in tutta la produzione di Frescobaldi, anche appunto nella produzione sacra, come appunto nei fiori musicali.
E questo ci porta inevitabilmente, e ancora una volta in questo viaggio ci accompagna Antonella Dovidio, a quella parte finale del XVII secolo del Seicento, nel quale la musica strumentale entra in misura inedita e massiccia nelle pratiche della Chiesa. E qui dobbiamo evocare un altro nome colossale della storia della musica europea.
Sì, siamo spesso tra l'altro anche proprio abbinato a Frescobaldi, perché è un altro compositore che ha legato il suo nome esclusivamente alla produzione di musica strumentale, cioè Arcangelo Corelli. Siamo sempre a Roma, per quest'ultima parte della puntata ci soffermeremo su Roma, appunto abbiamo visto prima con Frescobaldi la raccolta organistica, ora ci soffermiamo su un genere che appunto è un po' l'emblema di questa fine del Seicento a Roma, cioè la sonata da chiesa. I musicologi hanno molto discusso sul significato di questo da chiesa, che cosa significa esattamente. Non indica ovviamente solamente il luogo di esecuzione, ma indica proprio uno stile, una sonata in stile da chiesa, che vuol dire che la sonata a questa altezza cronologica ha una sua struttura anche retorica, oltre che di successione di movimenti specifici che sono pensati per essere eseguiti appunto o in un contesto effettivamente liturgico, ma anche in un contesto devozionale, in un contesto diciamo così, dove era richiesto un particolare decoro, un particolare stile grave. E quindi la sonata, almeno così nella formalizzazione che ne diede Arcangelo Corelli nelle sue due raccolte di sonate da chiesa, la prima e la terza, è formata per esempio da un grave iniziale, cioè da un movimento lento iniziale, seguito da un movimento tutto in stile contrappuntistico, un fugato che appunto si richiama al linguaggio contrappuntistico alto, adatto ad un certo tipo di celebrazione o di ambiente. Poi segue un altro movimento in tempo lento di nuovo e poi un movimento in tempo veloce che, diciamo così, risolleva e crea un contrasto con il movimento precedente. Ecco, noi siamo abituati ad ascoltare queste sonate dall'inizio alla fine, dal primo all'ultimo movimento, ma sappiamo, grazie a differenti studi musicologici, che anche singoli movimenti di sonata venivano utilizzati durante la liturgia, che quindi l'introduzione di movimenti di sonata all'interno della messa, per esempio, era una cosa abbastanza usuale. Questo anche in una città come Roma e soprattutto per esempio a Bologna ci sono stati degli studi che hanno fatto vedere bene come alcuni movimenti, per esempio, venivano suonati al momento dell'elevazione, al momento del graduale. Quindi queste sonate venivano concepite anche come singoli movimenti che potevano servire anche al servizio liturgico. E quindi adesso ascolteremo una sonata della raccolta dell'opera 3 di Corelli, una raccolta dedicata a Francesco II d'Este, che forse è il suo punto più alto, diciamo così, nell'ambito della produzione delle sonate.
L'ascoltiamo, eseguita da Enrico Gatti con l'ensemble Aurora, ricordando che sonata in questo caso significa trio sonata, cioè due violini e basso continuo. Abbiamo appena ascoltato la sonata opera 3 numero 1, una sonata a tre, due violini e basso continuo di Arcangelo Corelli, appartenente all'ambito delle cosiddette sonate da chiesa, con le quali abbiamo visto appunto come questa osmosi tra gli stili che caratterizza il Seicento riguardi anche l'impiego in contesti sacri più o meno liturgici della musica strumentale. Ci rimane, intanto dobbiamo restare a Roma.
Beh sì, ormai siamo arrivati alla
nostra tappa, è inevitabile, principale. E ci rimane forse l'aspetto che ha avuto una portata più innovativa nell'ambito della musica sacra di vasto respiro, no? Perché? Perché già dalla fine del secolo precedente si pone il problema di come creare spazi al di fuori della Chiesa o attigui alla Chiesa, nei quali creare dei momenti di raccoglimento altamente educativi che non perdessero di vista però il dettato, il contenuto della fede. Naturalmente l'ambito è quello sempre della risposta del mondo cattolico alla riforma protestante. La congregazione fondata da San Filippo Neri è la congregazione dell'oratorio, che poi ha dato il nome a questo luogo che conosciamo con pratiche diverse da quelle musicali ancora oggi, e che è il luogo dove si sviluppa il genere omonimo. Ma anche qui non anticipo, bensì lascio la parola ancora una volta ad Antonella Dovidio.
Sì, allora qui siamo nel caso in cui un genere musicale prende il nome dal luogo in cui viene per la prima volta rappresentato, cioè, come diceva Marco, appunto dall'oratorio, che è quella costruzione che viene, diciamo così, e si trova annessa alla chiesa e che a Roma trova la sua declinazione più importante appunto nella congregazione dei Filippini, che alla Chiesa Nuova di Roma costruiscono proprio accanto alla chiesa questo oratorio, cioè un luogo di ritrovo per i fedeli che praticavano forme di preghiera collettiva, lettura del sermone, che alternavano queste letture e queste preghiere devozionali con della musica. Siamo appunto, come prima diceva Marco Mangani, sempre sulla scia di tutte quelle pratiche musicali che provengono anche appunto dalla reazione della Chiesa di Roma alla riforma. Però poi da qui, andando verso il Seicento, l'oratorio diventa un vero e proprio genere che appunto di origine romana, ma poi diventa praticamente ubiquo, e quindi noi lo ritroviamo in diverse città italiane. Roma però è un centro di propulsione importante, anche perché proprio a metà Seicento a Roma abbiamo un compositore che si chiama Giacomo Carissimi, un compositore importantissimo che viene considerato un po' il fondatore di questo genere oratoriale, che, voglio dirlo così per gli ascoltatori, non ha niente a che vedere con quello che sarà poi l'oratorio di Handel o l'oratorio di Bach, che magari uno ha più presente, ma questa è proprio una forma un po' diversa. Appunto si chiama oratorio romano proprio perché l'origine è legata anche alla figura di Giacomo Carissimi, che è stato maestro di musica al Collegio Germanico e che quindi è stato anche un grandissimo maestro di allievi, di cantanti, eccetera eccetera, ed è appunto il fondatore dell'oratorio. L'oratorio a Roma poteva essere di due tipi, diciamo, con il testo in latino e con il testo in volgare, quindi in italiano. Come è facilmente immaginabile, è l'oratorio poi in testo italiano che ha avuto più successo, mentre l'oratorio con il testo in latino era un oratorio, diciamo così, praticato in maniera più esclusiva, soprattutto in alcune cerchie, per esempio l'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso a Roma, che era la sede dove si eseguivano questi oratori, e hanno avuto una circolazione più ristretta. Ho scelto per voi uno dei brani più famosi di uno degli oratori più famosi di Carissimi, che è l'Istoria di Jefte o Jefte. Ecco, la parola oratorio spesso viene anche sostituita da storia sacra, cioè all'inizio il genere non viene ancora chiamato oratorio, ma appunto viene chiamata storia sacra, cioè il racconto di una storia appunto di carattere devozionale o geografico, eccetera. E quindi ora ascolteremo appunto il Plorate Collis dal Jefte di Giacomo Carissimi.
L'esecuzione è di Johnny Lord Gardiner alla testa degli English Baroque Soloists.
Thank you.
Allora, abbiamo ascoltato il Plorate Colles dall'oratorio in latino Jeft di Giacomo Carissimi, e per chiudere la trasmissione ci volgiamo ora all'altro caso di oratorio che ha avuto, come già ricordava prima Antonella Dovidio, una grande diffusione molto maggiore di quella dell'oratorio in latino e una grandissima influenza, direi anche per tutto il Settecento, che è l'oratorio in lingua italiana. Qui ci imbattiamo inevitabilmente in un compositore di grandissimo fascino anche per ragioni biografiche, perché diciamo che si tratta di un compositore che ha avuto una vita che per certi versi non
avventurosa.
Non è meno complessa nelle sue vicende di quella, per esempio, di un Caravaggio, con una fine particolarmente...
Sì, ogni tanto veniva chiamato tempo fa
il Caravaggio della musica, infatti.
Questo lato un po' scuro,
diciamo che le sue vicende non avevano molto a che fare con il contenuto degli oratori, ma piuttosto invece con la passione amorosa, una delle quali gli costò molto cara, perché Stradella, in età certamente non avanzata,
poco più di 40 anni,
fu assassinato in una via di Genova. A te di parlare di questo oratorio.
Sì, stiamo appunto parlando di uno degli oratori più famosi di Alessandro Stradella, cioè il San Giovanni Battista. Un oratorio che viene commissionato a Stradella nel 1675 in occasione dei festeggiamenti dell'anno santo. Ecco, vi dicevo prima che l'oratorio in lingua italiana diventa un genere molto molto apprezzato e molto praticato. Ecco, pensate che a Roma in questi anni, negli ultimi decenni del Seicento, si mettono insieme delle vere e proprie stagioni di oratori in cui vengono rappresentati gruppi di oratori per un periodo che coincide spesso con le festività del calendario liturgico, quindi in occasione della Pasqua, in occasione del Natale, eccetera eccetera. Questo oratorio anche fa parte appunto di un ciclo che viene ideato per i festeggiamenti legati all'anno santo 1675. Stradella usa il testo di questo Ansaldo Ansaldi e appunto si focalizza sulla storia di San Giovanni Battista, e l'oratorio viene rappresentato la prima volta nella Basilica di San Giovanni dei Fiorentini, quindi c'è anche un legame con Firenze, perché era appunto proprio la congregazione fiorentina che finanzia l'esecuzione di questo oratorio. È un oratorio, diciamo così, per ritornare un po' a quello che diciamo all'inizio, in cui l'elemento della teatralizzazione è molto forte. Questo succede soprattutto nell'oratorio in italiano, soprattutto verso la fine del Seicento. L'oratorio diventa quasi una specie di dramma per musica in miniatura, cioè una sequenza di recitativi.
Comincia fra l'altro poi anche la voga, perché fino a quel momento l'unica cosa esteriore che lo distingueva dall'opera era il fatto di non avere un allestimento scenico con i costumi. Ma noi sappiamo che praticamente è un'opera, e poi sappiamo che a un certo momento si afferma anche la pratica di dotare la dimensione scenica all'oratorio. Certo. Detto questo, è una composizione dove ci sono i personaggi che agiscono in dialogo.
Esatto, ci sono i personaggi che agiscono in dialogo, ci sono i vari stili, ovviamente lo stile recitativo, ci sono arie, ci sono cori, ed è un genere che diventa così praticato che gli stessi ecclesiastici cominciano a scrivere libretti per oratori. Per esempio, i libretti sono stati scritti dal cardinale Pietro Ottoboni, da Benedetto Panfili, e quindi diventa un po' un genere che appunto da molti punti di vista va a sostituire un po' l'opera in musica. Questo oratorio che ascoltiamo appunto è uno dei più famosi di Stradella, anche perché si chiude, ora noi non ascoltiamo il pezzo conclusivo, ne ascoltiamo un altro molto bello, però appunto si chiude anche con questo dimmi perché su questa dominante così un po' sospesa, quindi ha anche una particolarità stilistica che è stata spesso sottolineata. Noi invece ascoltiamo forse l'aria più bella dell'intero oratorio, che lascio a Marco annunciare.
Io per me non cangerei la posizione solida, salda di San Giovanni Battista anche di fronte alla prospettiva della morte. L'esecuzione, Les Musiciens du Louvre, diretti da Mark Minkowski.
Thank you. ti tormenti che l'alma agita seconda spruri cor. Graditi i tormenti che l'alma agita seconda spruri cor. Voi siete contenti, che gioia portate, che gioia portate a questo mio cor. Che gioia portate a questo mio cor, a questo mio cor. Che gioia portate a questo mio cor, a questo, questo, a questo mio
l'ascolto dell'aria Io per me non cangerei dal San Giovanni Battista, oratorio di Alessandro Stradella, si chiude questa terza e ultima puntata delle tre dedicate al Seicento, un secolo che abbiamo attraversato interamente nei suoi tre ambiti spaziali, diciamo, della camera, del teatro e della chiesa con locali annessi, assieme ad Antonella Dovidio. Il nostro ciclo tuttavia prosegue. Per il momento un saluto da parte mia a tutti gli ascoltatori
e un saluto anche da parte mia.
Abbiamo trasmesso Il suono dei secoli, 13ª puntata. Il Seicento, un secolo tutt'altro che sbagliato. I luoghi del culto, a cura di Antonella Dovidio. Il progetto Il suono dei secoli è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.